Londra, 22 giugno 1981. Nell'atelier dei coniugi Emanuels, sulla centralissima Brook Street, il rumore dell'acqua di scarico si confonde con il caos cittadino. Al centro dello studio, gli stilisti David ed Elizabeth fissano il loro inseparabile metro da sarta, puntando con il pollice la tacca dei 59 centimetri. È il girovita della loro cliente più importante, che da quando il marito le ha fatto la proposta di nozze è diminuito di ben 15 centimetri. È colpa dello stress, hanno sentito dire. Ma al di là delle presunte motivazioni, loro di una cosa sono certi. Nelle 5 prove abito sono stati costretti a lavorare ogni volta a corpetti diversi. Stavolta però è l'ultima, non si può né sbagliare né rimandare. Il risultato finale dovrà essere perfetto. All'improvviso l'acqua di scarico smette di scorrere, la luce del bagno si spegne ed ecco uscire lei, splendida, con il suo inconfondibile caschetto biondo e quel sorriso magico che crea empatia. «Se non ha altri appunti da fare, noi avremmo finito», esclamano i due designer. Lei ringrazia, indossa il suo trench e riparandosi dalla pioggia affronta la folla di fotografi assiepati in strada, che urlano, scattano, spingono e mentre guardano attraverso l'obiettivo già immaginano i titoli del giorno dopo. Royal Wedding Alert, Lady Diana continua a dimagrire.
Quando Diana conobbe il principe Carlo, era poco più di un adolescente. Lui, invece, aveva già passato i 30. La sua relazione clandestina con l'esperta Camilla era stata bocciata dalla Royal Family e aveva bisogno di trovare una sposa adatta per un erede al trono. «Mi sentivo come un agnello condotto al massacro», avrebbe detto in seguito lei, protagonista, suo malgrado, della favola più infelice e più famosa del Regno Unito. Diana Spencer, che passerà alla storia come Lady Diana, Lady Di, principessa del popolo, principessa triste, o ancora principessa dei cuori della gente, definizione di Tony Blair, per una parte del pubblico sarà sempre una santa, una vittima della monarchia. Per i detrattori, invece, un'abile calcolatrice. Di certo è il personaggio più atteso della quarta stagione di The Crown, la serie Netflix che persino la vera regina Elisabetta guarderebbe di nascosto. In video la interpreta l'esordiente Emma Corrin, 24enne britannica, che d'ora in poi sarà difficile guardare senza pensare alla principessa. Ma questo è sempre quello che succede quando c'è in mezzo Diana.
Siamo Nicola e Stefania e questa è la nona puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. E dopo esserci occupati di Meghan Markle, del principe William, di Sua Maestà Elisabetta, del principe Carlo e di George di Cambridge, il nostro viaggio dentro i palazzi britannici continua con Diana Spencer.
Avere la possibilità di interpretarla è stata per me un'opportunità eccezionale. Mi sono impegnata per renderle giustizia. Diana aveva bisogno di calore umano. Sono le parole del suo alter ego Emma. Nobile, figlia di una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, Diana era una ragazza di campagna. Nata e cresciuta a Sandringham, poco distante dalla residenza di Elisabetta II, quarta di 5 figli. Le sorelle maggiori Sara e Jane, il fratello Jack, morto poco dopo la nascita, e infine il più piccolo Charles. Entrambi i genitori, il visconte e la viscontessa Althorp, speravano in un figlio maschio che portasse avanti il nome della famiglia. Per questo, alla bambina non venne inizialmente dato un nome, fino a che, una settimana più tardi, non si decise per Diana. Mai brillante a scuola, verrà rimandata 2 volte agli esami di maturità. Fin da bambina, però, ha sempre mostrato un particolare interesse per la musica e per lo sport. Ottima nuotatrice, la sua specialità erano i tuffi, sognava di diventare una ballerina per il Royal Ballet, un sogno a cui dovrà rinunciare perché è considerata troppo alta. Ma segnare profondamente la sua infanzia fu un altro avvenimento, il turbolento divorzio dei genitori.
Nel luminoso ingresso di Park House, la ventunenne Mary Clark passa il panno umido sui lussuosi mobili. Tra una cornice e un orologio da tavolo si accorge che la piccola Diana, 10 anni appena compiuti, è appoggiata in silenzio allo stipite del portone, con lo sguardo perso nel vuoto. Pensare che prima di essere assunta in casa Spencer, Mary Clark era stata messa in guardia sul carattere pestifero di quella ragazzina e di suo fratello Charles, 3 anni più piccolo. Avevano detto che i due erano soliti lanciare dalla finestra i vestiti delle bambinaie e mettere spilli sulle loro sedie, tanto che una era stata beccata mentre picchiava Diana con un cucchiaio di legno. Un'altra, licenziata in tronco, l'aveva addirittura fatto prendere dei lassativi per punizione. Insomma, da quando il signor Spencer e la moglie avevano divorziato, in casa si respirava un'aria pesante. Eppure Mary Clark è riuscita a stabilire un vero legame con Diana. L'accompagna in piscina a nuotare, la osserva mentre si arrampica sugli alberi e gioca con gli amati animali. Forse Mary Clark, a differenza delle altre bambinaie, si era resa conto che tutto quel viavai di donne di servizio in casa altro non erano che sostitute di un originale. Diana, che stai facendo lì impalata sulla porta? Le chiede sbucando nel salone. Sto aspettando che torni mamma.
Quando Diana vide per la prima volta Carlo, aveva 16 anni. Il principe frequentava sua sorella maggiore, Sara, ed era stato invitato ad Altorp per una battuta di caccia. Sara era una delle tante donne con cui usciva in quel periodo, tentando di dimenticare Camilla. In una bellissima scena di The Crown, Diana indossa un costume verde per una recita scolastica, doveva mettere in scena Sogno di una notte di mezz'estate. Il principe ne resta colpito, ma la considera solo una bambina. I due si rincontreranno solo 3 anni dopo, a un barbecue organizzato da un amico comune. Era il 1980 e Carlo era ancora molto triste per la morte dell'amato zio, Lord Mountbatten, fatto saltare in aria dall'ira. Diana tenta di consolarlo. Deve essere stata così dura a camminare da solo dietro alla sua bara. Il principe si sente capito da quella ragazzina dagli occhi ingenui, si fa dare il suo numero dalla sorella Sara e la invita alla Royal Albert Hall per assistere al Requiem di Verdi. Diana, come ci si aspettava all'epoca dalle ragazze di buona famiglia, si fa accompagnare dalla nonna, una delle dame della regina Elisabetta. Diana vive a Londra, in un appartamento ricevuto in regalo dai genitori e lo divide con 3 amiche. Lavora come governante a casa della sorella Sara, è part-time in un asilo, ma è talmente brava con i bambini che il lavoro diventa subito a tempo pieno. Carlo le telefona almeno una volta a settimana e un giovedì la invita per un weekend a Balmoral in compagnia del resto della famiglia reale. Ormai è fatta, al principe Filippo quella ragazzina piace tantissimo e i paparazzi riescono a rubare le prime immagini della coppia. Al ritorno a Londra, Diana è attesa da centinaia di fotografi e curiosi. I tabloid scrivono: il principe è di nuovo innamorato.
Il ticchettio degli orologi di Buckingham Palace rimbomba negli enormi corridoi del palazzo. L'atmosfera, ormai da qualche ora, si è fatta particolarmente tesa. La regina Elisabetta è nel suo ufficio che prova a lavorare, ma ogni qualvolta metta giù la penna, il suo sguardo viene catturato dal telefono. Pronte ad attaccarsi alla cornetta, nelle loro stanze, ci sono pure la sorella Margaret e la regina madre. All'improvviso, in un'escalation di attesa, l'apparecchio squilla. Pronto, Sua Maestà? Sono il principe del Galles. Silenzio. Le ho fatto la proposta e mi ha risposto di sì. La notizia che arriva da Windsor alleggerisce gli animi. Carlo e Diana diventeranno marito e moglie, adesso è ufficiale. Lei 19enne, fino a quel momento era uscita soltanto una dozzina di volte insieme al suo futuro marito. Eppure, scoppiando in una mezza risata, gli aveva risposto di sì, nonostante pensasse ad uno scherzo. «Dove gliel'hai fatta la proposta?» chiedono da Londra. «Nella stanza dei bambini», risponde Carlo. Un attimo di imbarazzo nell'immaginarlo inginocchiato nella nursery, non proprio il posto più romantico per una simile occasione. «Romantico? Perché dovrebbe esserlo?» si giustifica Carlo. «Io so che il principe del Galles è tenuto ad inginocchiarsi soltanto di fronte alla regina. O sbaglio?»
La notizia diventa ufficiale dopo 4 settimane. Diana non sceglie un anello della famiglia reale, ma pesca dal catalogo della celebre gioielleria di lusso londinese Garand & Co. I suoi occhi si posano su un anello in oro bianco con 14 diamanti disposti attorno a un grosso zaffiro da 12 carati, molto simile all'anello di fidanzamento di sua madre. Lo sfoggia al dito durante la prima intervista di coppia, quella in cui Carlo, alla domanda «è innamorato?», risponde «qualsiasi cosa significhi amore». Diana si trasferisce in una suite di Buckingham Palace e studia il protocollo reale per diventare prima principessa del Galles e poi un giorno regina. La prima cosa che le insegnano? A chi e come inchinarsi quando entra in una stanza. Prende lezioni di portamento e di danza. Ma come mostra The Crown, si sente sempre più sola, nonostante l'abitudine di sfrecciare sui pattini per i corridoi. Carlo è freddo, distante e, come se non bastasse, parte per un tour in Australia e Nuova Zelanda. È allora che Diana, alla vigilia delle nozze, riceve un biglietto firmato Camilla, la rivale, l'amante. «Pranziamo insieme, mi piacerebbe vedere l'anello», le scrive, si mostra amichevole. Anche lei crede che possa essere la donna giusta per Carlo. La trova innocua. Le due si incontrano in un ristorante di Londra. «Mi piacerebbe continuare ad andare a caccia con Carlo anche dopo il matrimonio», le dice tra una portata e l'altra. Ed è lì che la 19enne inizia a nutrire qualche sospetto su quella ex così presente. Lei, del resto, del principe sa poco o niente.
«No, per me niente vino, grazie». Diana afferra la brocca dell'acqua e guarda dritto negli occhi le sorelle maggiori, Sara e Jane. «Ma lo capite quello che sto attraversando oppure no? Quel pranzo a tre, a pochi giorni dall'attesissimo Royal Wedding, si è tramutato in una sorta di confessionale, dove la futura principessa sta mettendo sul tavolo tutti i suoi dubbi sulle nozze. Carlo manda fiori a Camilla quando sta male, vi rendete conto? Ho trovato anche il bigliettino. A Gladys da Fred». D'altronde, quelli erano i loro soprannomi affettuosi e Diana, nelle ultime settimane, li aveva imparati bene. «Ho trovato pure una catenina d'oro nel suo studio, con le lettere G e C intrecciate, pronta per essere regalata a Camilla. Ma io dico, perché non può essere onesto con me?» Sara e Jane ascoltano impassibili. Non sembrano avere in tasca la benché minima soluzione. «Ho persino rigliato dal bagno una loro conversazione telefonica. Lui le ha detto che qualunque cosa succeda l'amerà per sempre». A quel punto le sorelle di Diana, vista l'escalation di agitazione, prendono coraggio e dicono la loro. «La realtà è che ormai è troppo tardi per tirarti fuori», sospirano all'unisono. «Il tuo viso è già stampato sulle tovagliette da te».
Quel mercoledì 29 luglio 1981 si è detto tutto. Diana, che al braccio di suo padre, Lord Spencer, cammina lentissima lungo la navata della St. Paul Cathedral nel suo incredibile abito meringa. Una giornata da incubo, ricorderà in seguito. Tra i 2600 invitati che riempiono la cattedrale, Diana cerca solo lo sguardo della persona che temeva più di ogni altra. Camilla, la luna di miele, prima a bordo del Britannia, poi a Balmoral, lascia solo immaginare ciò che sarebbe stato. Un disastro, è servita solo a dimostrare quanto poco avessimo in comune. Carlo dorme spesso a High Grove, poco distante dalla casa di Camilla. La quarta stagione di The Crown racconta, come mai prima, la battaglia contro la bulimia della principessa. Diana riversa la sua disperazione in cucchiaiate di torte, pasticcini, bignè. Dopo si chiude in bagno e poi spruzza deodoranti e igienizzanti per non lasciare tracce. Scene che colpiscono dritto al cuore. Ho detto subito che qualora la bulimia di Diana fosse stata inclusa nel racconto, mi sarebbe piaciuto rappresentarla correttamente, non con una semplice allusione, ha fatto sapere Emma Corrin. L'aveva detto anche la stessa Diana nella famosa intervista alla BBC del 1995. Non mi piacevo, mi vergognavo e non riuscivo a far fronte alle pressioni. Ho sofferto di bulimia per diversi anni, è come una malattia segreta. Uno schema ripetitivo e molto distruttivo, il mio meccanismo di fuga. William viene al mondo il 21 giugno 1982 e Diana si dedica a lui completamente. Nonostante l'opposizione di tutti quelli intorno, si impunta per portarlo in tour con lei e Carlo, in Australia e Nuova Zelanda. William ha solo 9 mesi e fino a quel momento non si era mai vista una principessa con un bambino così piccolo tra le braccia. Il viaggio inizia malissimo, con Carlo che sente la mancanza di Camilla e Diana sempre più a disagio. Ma in una tappa nel caldissimo ventre australiano, i due, anche per merito di William, si riavvicinano. Diana sorride e conquista gli australiani e non solo.
Portellone chiuso, prepararsi al decollo. Il Boeing 707 della Royal Australian Air Force è fermo sulla pista di Wellington e i reporter neozelandesi cominciano lentamente a riporre le loro macchine fotografiche. A bordo dell'aereo, Diana culla il figlio William, di appena 10 mesi. Ne aveva soltanto 9, 41 giorni fa, quando sono partiti da Londra. «Non essere sciocca», le avevano detto a corte. Non puoi portare un bambino così piccolo al tuo primo Royal Tour internazionale. Nessuno lo ha mai fatto. Nella sua testa, in realtà, non è mai neppure balenata l'idea di lasciarlo a casa. William è stato bravissimo, al fianco di mamma e papà durante gli oltre 40.000 chilometri percorsi. Avremo stretto 2.000 mani, sorride Carlo, che adesso allunga la sua e stringe quella della moglie. Nel corso del tour lo ha fatto più volte, fin dall'atterraggio ad Alice Springs, dove la sera dormirono in quel bizzarro Gap Motel con una vasca idromassaggio in camera, cerimonie, incontri istituzionali, cene di beneficenza e quel ballo meraviglioso a Sydney, dove volteggiando sono sembrati finalmente una cosa sola, finalmente complici. Diana sbircia fuori dal finestrino e rivive nella propria mente le immagini del viaggio. Forse mi sbagliavo, pensa tra sé, possiamo essere felici insieme. L'aereo accende i motori. Destinazione Gran Bretagna. Un assistente passa vicino alla principessa. Sua Altezza, non si dimentichi di allacciare la cintura.
Durante la seconda gravidanza, lei e Carlo sono molto più uniti. Ma il principe non riesce a nascondere il suo disappunto alla nascita di Henry. Voleva una bambina, ma infastidirlo ancora di più è la grande popolarità della moglie. Inizia a vedere nella moglie una rivale. È Diana la preferita di tabloid e sudditi. È Diana quella che durante una visita negli Stati Uniti balla con John Travolta in un sensualissimo abito di velluto blu notte. È Diana che stringe le mani e abbraccia i pazienti malati di AIDS. E a lui tocca il secondo posto. L'unica che lo comprende è ancora una volta Camilla. Diana si consola come può. A Kensington Palace è un susseguirsi di auto che parcheggiano lontano dalle telecamere. Si tratta degli amanti di Diana, riferisce alla regina, la principessa Anna, in un'imperdibile scena di The Crown. Pubblicamente Carlo e Diana sono ancora la coppia perfetta. Vanno a sciare sulle nevi di Clusters. E il 1988 e l'erede al trono rischia di morire travolto da una valanga. Diana si spaventa, chiede al marito di riprovarci, ma è solo un'illusione. Sarà solo l'ennesimo insuccesso di una favola che non è mai iniziata. Me ne lavo le mani, urla invece Carlo.
Te lo chiedo per l'ultima volta. Conosci il giornalista Andrew Morton oppure no? Regina Elisabetta scandisce bene la domanda, guardando dritto negli occhi la sua interlocutrice. Diana scuote la testa, nega tutto, sbirciando di sottecchi sia il principe Filippo, che sembra crederle, sia il marito Carlo, impassibile. Sul tavolo, in bella mostra, c'è una copia del Sunday Times, con l'anticipazione di un libro su Diana in cui si racconta di un matrimonio finito male per colpa di un'altra donna. Una cronaca spietata che sta mandando in tilt i sudditi, un colpo basso per la monarchia britannica. Ecco perché la sovrana ha convocato la coppia Windsor, per provare a calmare gli animi e ricomporre la frattura. «Io voglio il divorzio!» esclama l'erede al trono, scontrandosi con lo sguardo duro dei genitori. Diana ripensa a tutte le delusioni subite negli ultimi anni, ma non sembra ancora dell'idea di rompere, forse per il bene dei figli. Elisabetta crede che la situazione sia ancora recuperabile e propone una mediazione. Allora, facciamo così. Intanto provate a trascorrere qualche giorno qui a Windsor, insieme. Un suggerimento che cade nel vuoto. Diana si alza, monta in auto e riparte alla volta di Londra. Da sola. Sempre di più.
Questa era la prima parte della vita di Diana. Vi aspettiamo settimana prossima per il resto. E non saremo soli, con noi ci sarà un ospite speciale.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettera@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.